Lino Buzzati, qualcosa era successo. Il treno aveva percorso solo pochi chilometri e la strada era lunga. Ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d'arrivo, così correndo per 10 ore filate, quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. Fu un caso. Potevo guardare tante altre cose. Invece lo sguardo cadde su di lei, che non era bella, né di sagoma piacente. Non aveva proprio niente di straordinario. Chissà perché mi capitava di guardarla. Si era evidentemente appoggiata alla sbarra per godersi la vista del nostro treno, super direttissimo, espresso del nord, simbolo per quelle popolazioni incolte di miliardi, vita facile, avventurieri, splendide valigie di cuoio, celebrità, dive cinematografiche. Una volta al giorno questo meraviglioso spettacolo, e assolutamente gratuito per giunta. Ma come il treno le passò davanti, lei non guardò dalla nostra parte. Eppure era là, ad aspettare forse da un'ora. Bensì teneva la testa voltata indietro, badando a un uomo che arrivava di corsa dal fondo della via e urlava qualcosa che noi naturalmente non potemmo udire, come se accorresse a precipizio per avvertire la donna di un pericolo. Ma fu un attimo, la scena volò via. Ed ecco, io mi chiedevo quale affanno potesse essere giunto per mezzo di quell'uomo alla ragazza venuta a contemplarci. E stavo per addormentarmi al ritmico dondolio della vettura quando, per caso, certamente si trattava di una pura e semplice combinazione, notai un contadino in piedi su un muretto che chiamava verso la campagna, facendosi delle mani portavoce. Fu anche questa volta un attimo, perché il direttissimo filava, eppure feci in tempo a vedere 6-7 persone che accorrevano attraverso i prati, le coltivazioni, l'erba medica. Non importa se la calpestavano, doveva essere una cosa assai importante. Venivano da diverse direzioni, chi da una casa, chi dal buco di una siepe, chi da un filare di viti, diretti tutti al muricciolo, con sopra il giovane chiamante. Correvano, accidenti se correvano. Si sarebbero detti spaventati da qualche avvertimento repentino che li incuriosiva terribilmente, togliendo loro la pace della vita. Ma fu un attimo, ripeto, un baleno. Non ci fu tempo per altre osservazioni. Che strano, pensai. In pochi chilometri, già 2 casi di gente che riceve una improvvisa notizia. Così almeno presumevo. Ora, vagamente suggestionato, scrutavo la campagna, le strade, i paeselli, le fattorie, con presentimenti ed inquietudini. Forse dipendeva da questo speciale stato d'animo, ma più osservavo la gente, contadini, carradori, eccetera, più mi sembrava che ci fosse dappertutto una inconsueta animazione. Ma sì, perché quell'andirivieni nei cortili, quelle donne affannate, quei carri, quel bestiame? Dovunque era lo stesso. A motivo della velocità era impossibile distinguere bene, eppure avrei giurato che fosse la medesima causa dovunque. Forse che nella zona si celebravano sagre, che gli uomini si disponessero a raggiungere il mercato. Ma il treno andava e le campagne erano tutte in fermento, a giudicare dalla confusione. E allora misi in rapporto la donna del passaggio, il giovane sul muretto, il viavai dei contadini. Qualche cosa era successo. E noi sul treno non ne sapevamo niente. Guardai i compagni di viaggio, quelli nello scompartimento, quelli in piedi nel corridoio. Essi non si erano accorti, sembravano tranquilli. E una signora di fronte a me, sui 60 anni, stava per prendere sonno. Oh, invece sospettavano. Sì, sì. Anche loro erano inquieti, uno per uno, e non osavano parlare. Più di una volta li sorpresi, volgendo gli occhi repentini, guatare fuori. Specialmente la signora sonnolenta, proprio lei, sbirciava tra le palpebre, e poi subito mi controllava, se mai l'avessi smascherata. Ma di che? Avevano paura. Napoli. Qui di solito il treno si ferma. Non oggi il direttissimo. Sfilarono rasente a noi le vecchie case, e nei cortili oscuri vedemmo finestre illuminate, e in quelle stanze fu un attimo uomini e donne chini a fare involti e chiudere valigie. Così pareva. Oppure mi ingannavo, ed erano tutte fantasie. Si preparavano a partire. Per dove? Non una notizia fausta, dunque, elettrizzava città e campagne. Una minaccia, un pericolo, un avvertimento di malora. Poi mi dicevo, ma se ci fosse un grosso guaio, avrebbero pure fatto fermare il treno. E il treno, invece, trovava tutto in ordine, sempre segnali di via libera, scambi perfetti, come per un viaggio inaugurale. Un giovane al mio fianco, con l'aria di sgranchirsi, si era alzato in piedi. In realtà voleva vedere meglio e si curvava sopra di me per essere più vicino al vetro. Fuori, le campagne, il sole, le strade bianche, e sulle strade carriaggi, camion, gruppi di gente a piedi, lunghe carovane, come quelle che traggono ai santuari nel giorno del patrono. Ma erano tanti, sempre più folti, man mano che il treno si avvicinava al nord. E tutti avevano la stessa direzione. Scendevano verso mezzogiorno, fuggivano il pericolo, mentre noi gli si andava direttamente incontro, a velocità pazza. Ci precipitavamo verso la guerra, la rivoluzione, la pestilenza, il fuoco. Che cosa mai poteva esserci? Non lo avremmo forse saputo che fra 5 ore, al momento dell'arrivo, e forse sarebbe stato troppo tardi. Nessuno diceva niente. Nessuno voleva essere il primo a cedere. Ciascuno forse dubitava di sé, come facevo io, nell'incertezza se tutto quell'allarme fosse reale o semplicemente un'idea pazza, allucinazione, uno di quei pensieri assurdi che infatti nascono in treno quando si è un poco stanchi. La signora di fronte trasse un sospiro, simulando di essersi svegliata, e come chi, uscendo dal sonno, leva gli occhi meccanicamente, così lei alzò le pupille, fissandole quasi per caso alla maniglia del segnale d'allarme. E anche noi tutti guardammo l'ordigno con l'identico pensiero, ma nessuno parlò o ebbe l'audacia di rompere il silenzio o semplicemente osò chiedere agli altri se avessero notato fuori qualche cosa di allarmante. Ora le strade formicolavano di veicoli e gente, tutti in cammino verso il sud, rigurgitanti i treni che ci venivano incontro, pieni di stupore gli sguardi di coloro che da terra ci vedevano passare volando con tanta fretta al settentrione, e zeppe le stazioni. Qualcuno ci faceva cenno, altri ci urlavano delle frasi. La signora di fronte prese a fissarmi. Con le mani piene di gioielli cincischiava nervosamente un fazzoletto e intanto i suoi sguardi supplicavano. Parlassi finalmente, li sollevassi da quel silenzio, pronunciassi la domanda che tutti si aspettavano come una grazia e nessuno per primo osava fare. Ecco un'altra città. 2, 3 si alzarono, non resistendo alla speranza che il macchinista fermasse. Invece si passò. Lungo le banchine, dove una folla inquieta si accalcava anelando a un convoglio che partisse, tra caotici mucchi di bagagli. Un ragazzino tentò di rincorrerci con un pacco di giornali e ne sventolava uno che aveva un grande titolo nero in prima pagina. Allora, con un gesto repentino, la signora di fronte a me si sporse, riuscì ad abbrancare il foglio, ma il vento della corsa glielo strappò via. Tra le dita restò un brandello. Mi accorsi che le sue mani tremavano nell'atto di spiegarlo. Era un pezzetto triangolare. Si leggeva la testata e del gran titolo solo 4 lettere. Ione si leggeva. Nient'altro. Sul verso, indifferenti notizie di cronaca. Senza parole, la signora alzò un poco il frammento affinché tutti lo potessero vedere, ma tutti avevamo già guardato, e si finse di non farci caso. Crescendo la paura, più forte in ciascuno si faceva quel ritegno verso una cosa che finisce in ione. Noi correvamo come pazzi, E doveva essere spaventosa se alla notizia popolazioni intere si erano date a immediata fuga. Un fatto nuovo e potentissimo aveva rotto la vita del paese. Uomini e donne pensavano solo a salvarsi, abbandonando case, lavoro, affari, tutto. Ma il nostro treno no. Il maledetto treno marciava con la regolarità di un orologio, al modo del soldato onesto che risale le turbe dell'esercito in disfatta per raggiungere la sua trincea, dove il nemico già sta bivaccando. E per decenza, per un rispetto umano miserabile, nessuno di noi aveva il coraggio di reagire. Oh, i treni come assomigliano alla vita. Mancavano 2 ore. Tra 2 ore, all'arrivo, avremmo saputo la comune sorte. 2 ore. 1 ora e mezzo. 1 ora. Già scendeva il buio. Vedemmo di lontano i lumi della sospirata nostra città e il loro immobile splendore ci ridiede un fiato di coraggio. La locomotiva emise un fischio, le ruote strepitarono sul labirinto degli scambi, la stazione, la curva nera delle tettoie, le lampade, i cartelli, tutto era a posto come il solito. Ma, orrore, il direttissimo ancora andava e vidi che la stazione era deserta. Vuote e nude le banchine, non una figura umana per quanto si cercasse. Il treno si fermava finalmente. Corremmo giù per i marciapiedi, verso l'uscita, alla caccia di qualche nostro simile. Mi parve di intravedere riverberante un giallo alone in cielo. Nell'angolo a destra in fondo, un po' in penombra, un ferroviere col suo berrettuccio che si eclissava da una porta come terrorizzato. Che cosa era successo? In città non avremmo più trovato un'anima, finché la voce di una donna, altissima e violenta, come uno sparo, ci diede un brivido. Aiuto! Aiuto! Urlava, e il grido si ripercosse sotto le vitre volte, con la vacua sonorità dei luoghi per sempre abbandonati.